F Radio, Radio, F Radio, your streaming radio.
I conduttori di Heisenberg, la chimica delle serie TV, che cosa sanno delle serie TV? Sanno qualcosa? Scopriamolo con il trio De Cazzo. E sono Diego Cavallotti da Cagliari, Filippo Zoratti da Vienna e io, Davide De Lucca, da Udine. Comunque una cosa che sappiamo è che non sappiamo usare Zoom.
Esatto, perché c'è questo... No,
parlate per voi, parlate per voi.
È inutilizzabile.
Io insegno media education, io sono alfabetizzato, mica come voi boomer.
Guarda, abbiamo fatto una figuraccia, dovete sapere, caro pubblico, che noi avevamo già cominciato la nostra bella registrazione
per 20 minuti.
20 minuti buoni, e dopodiché ci siamo resi conto, insomma, in sintesi, che non siamo proprio tecnologicamente così.
Beh, dopo già una prima falsa partenza, perché pensavo di aver avviato la registrazione, ma in realtà non era così.
Ma vabbè, questo è comunque, al di là di tutto ciò,
è piegata al rischio, direi.
È piegata al rischio, come ci insegna un guru contemporaneo, una guru contemporanea, e oltre ai saluti, ovviamente salutiamo i registi da remoto,
il buon Davide, in podcast,
e il buon Davide che ci ascolta in podcast, e anche basta, e anche ricominciamo.
E cioè, ricominciamo. Allora.
però inizio più frezzantino rispetto all'altra prova.
È vero, è andata meglio.
Perché la stanchezza e la frustrazione adesso sono un po' una
costante.
D'altra parte essere boomer, non è che...
Sì, infatti. Sì, ma ti dà quell'armonia, quella serenità che normalmente uno non ha.
Esatto.
Ma quasi io posterei una foto con un bambino in mezzo al sole, una di quelle cose con i cuoricini. Buongiorno, un caffè.
Esatto, che la buona giornata sia con te, esatto.
Sì, esatto. Una buona notte. Ok, allora questa è Heisenberg, la chimica delle serie TV, si parla di serie TV e cominciamo parlando di una serie TV. Filippo.
Dunque, questo programma radio, come sapete, vi dà dei consigli sulla serialità televisiva. Io ridirò le stesse cose che ho detto prima.
modo. Posso leggere qualcosa? Mentre
la rifà. Lo riserò però in modo più buffo, anzi farò così, okay. Salterò una parola ogni tanto per vedere se siete attenti, e voi dovete dire la parola che io salto.
Ma se no ridrilla sostituendo tutte le vocali con una U.
Sì, beh, esatto.
Quindi cominciando dall'ultima parola che hai detto.
Sì, sì.
E dietro, cioè praticamente devi fare il discorso al contrario, e poi noi facciamo come nel video dei Coldplay. Come si intitolava la canzone, non mi ricordo più, e ti...
The Scientist,
giusto, e tu però devi anche fare un incidente stradale, una roba del genere.
Sì.
Credo sia fattibile.
L'ultima parola che avevo detto comunque era innocente. E da qui risaliamo a ciò di cui voglio parlare, perché...
Però secondo me è più bella se la dici sostituendo tutte le U, tutte le vocali. Rupunu, umunu, urmutu.
Uno punto.
La serie di cui andrò a parlare si chiama Luvuru Umunu Armatu. Lavoro a
Manu. Rupunu Umunu Urmutu U Fulm di Ubru.
Voi sapete, qua lo share non si impenna, si impicca lo share a questo punto.
Cos'è lo share? Io sono boomer, non so cos'è lo share. È un signore?
Sì,
dove si vede questa serie? Sulla Rai? Su che canale?
Sì. Su PMC, su PMC, Rete A.
Che canale fanno?
Su Rete A.
Ok, dai.
Abbiamo perso 5 minuti così, ragazzi. Cioè, mica siamo anziani, dobbiamo andare a dormire per le 11, tra l'altro è già tardi.
Io ho il dentista domani mattina.
Aia. Ai ai ai. E allora restringiamo ulteriormente. No, cosa volevo dire? Che Netflix ci offre tantissime cose, però io sono andato a caccia a maggio di una serie che non fosse americana e mi sono imbattuto in due cose. La prima l'ho scartata dopo due episodi perché mi faceva schifo, ed era la nuova serie dello stesso autore della Casa di Carta, che di cognome fa Pina, se non è Alex Pina.
Pina.
Pina non è Pigna, è proprio Pina, che si chiama White Lines, è una serie quindi spagnola. Ho visto due episodi sufficientemente brutte, quindi l'ho eliminata. E qui a questo punto Davide dovrebbe dire: ah, è nella mia lista.
Ah, sì, sì. E poi era seguita una riflessione sulla televisione europea, la comparazione tra Italia, Spagna, Germania, ma c'è una serie polacca, eccetera.
Ma lo diremo dopo. E eliminato questo, invece, mi sono lanciato su quella che avevo inizialmente scartato, che invece è una bellissima serie francese, miniserie in 6 episodi da un'oretta l'una, che si chiama appunto Lavoro a mano armata. La cosa principale di questa serie, il tratto distintivo di questa serie, è che il protagonista è Eric Cantona. E chi è Eric Cantona, Davide?
È un calciatore ex del Manchester United che una volta ha dato un calcio a un tifoso, ma si è scoperto, dice la vulgata, che forse era un nazifascista. E quindi abbiamo detto, ah, ma il calcio forse se lo meritava.
Sei preparatissimo? E questo significa che io posso andare avanti saltando questa parte che avrei dovuto dire. Eric Cantona in questi anni si è dedicato anche al... è diventato una specie di... che parola potrei utilizzare? Guru. E che ha avuto moltissimo a che fare quindi anche con l'opinione pubblica ed è diventato anche un attore. Quindi si è appassionato al cinema e all'audiovisivo in generale, lo ricorderete anche nel mio amico Eric di Ken Loach, e quindi è protagonista assoluto di questa serie. La serie di che cosa parla? Parla di un 57enne, che è da più di un lustro, sono 5-6 anni che non ha un lavoro vero, quindi si barcamena tra precariato e disoccupazione, vive con la moglie e le due figlie, sono cresciute, sono andate fuori casa, però diciamo che questa frustrazione lo porterà appunto ad una sorta di depressione e di ribellione con delle conseguenze particolarmente brusche. Perché cosa succede? Lui era stato un addetto alle risorse umane e quindi accetta la proposta di lavoro di questa grande azienda, di questa multinazionale, che gli chiede praticamente di simulare un sequestro. Quindi lui deve simulare un sequestro dei dipendenti di questa grande azienda per testare la lealtà dei dipendenti. La cosa assurda è che questa storia è tratta da una storia vera, perché nel 2005 a Parigi proprio c'era stata questa simulazione a France Télévision, in cui appunto erano stati sequestrati appunto i dipendenti dell'emittente. La storia poi si era conclusa ovviamente con svariate denunce, processi, eccetera, eccetera. La serie è tratta da un bestseller francese, amato moltissimo in Francia, venduto moltissimo in Francia, di tale Pierre Lemaitre, che si chiama in originale come la serie, anzi no, la serie in originale si chiama Dérapage, e il libro in originale invece si chiama Cadre Noir, che vuol dire cornici nere. L'interesse principale della serie è dato appunto sulla denuncia, diciamo, del capitalismo. Quindi la denuncia del capitalismo in ogni sua forma, anche se in verità fra le righe c'è anche un po' la denuncia stessa del protagonista, che alla fine è una persona a sua volta estremamente corrotta e manipolatoria, perché chiede soldi a sua figlia incinta con un abile sotterfugio, e quindi insomma è una serie che dimostra per l'ennesima volta che non esistono colpevoli assoluti e non esistono innocenti assoluti. È interessante perché in 6 puntate ci sono diciamo 3 toni diversi, 3 registri e 3 generi quasi, perché comincia come una cosa più sociale, proprio alla Ken Loach, diventa un poliziesco thriller e finisce invece proprio con il procedurale, quindi finisce invece con il legal movie e con il prison movie, nel momento in cui proprio siamo proprio all'interno della prigione. L'ho iniziato con scetticismo, invece è una serie televisiva molto molto solida, dovrebbe avere una stagione unica, quindi dopo questi 6 episodi fine, e devo dire che mi ha molto convinto e mi è piaciuta molto, e la consiglio soprattutto per Eric Cantona, che offre una prestazione davvero efficace, talmente tanto che secondo me non si era accorto che stava recitando.
Esatto. Questa battuta non l'ho sentita.
Una battuta nuova che non mi ero scritto, tra l'altro, quindi l'ho improvvisata per la seconda volta. Detto questo, invece, passiamo alla seconda serie. Questo ce lo propone Netflix, e anche quello di cui parlerà il buon Davide è su Netflix.
E a proposito di colpevoli e innocenti, parliamo di Trial by Media, che è una serie, questo non l'avevo detto prima.
Avevi detto, in italiano come si chiama questa serie? Processi mediatici.
Processi mediatici.
titolone.
Perché appunto trial by media è l'espressione equivalente a processi mediatici, cioè quei casi di cronaca in cui i media, la televisione in particolare, entra un po' a gamba tesa o comunque invade il campo della cronaca, il campo procedurale, ecco, dei processi. E, sono 6 episodi, coproduttore della serie è George Clooney. E il primo episodio, ad esempio, parla di un caso, di un omicidio avvenuto a seguito di una comparsata in uno di questi reality show americani dove il pubblico interviene, rumoreggia, dove si fa botte, eccetera, quindi un caso poi sfociato appunto in dramma, dove la TV è stata un po' messa sotto accusa, perché appunto ha creato l'occasione perché questo omicidio avvenisse, quindi ha spinto un po' la parte emotiva della persona che poi ha commesso questo omicidio. E un episodio in particolare mi ha colpito, è quello di un caso di una donna che ha subito una violenza da parte di un gruppo di uomini e si è deciso di trasmettere in diretta il processo, ma di coprirla sempre, quindi di fare in modo che non la si vedesse mai in faccia, dimenticandosi però che andando in diretta veniva pronunciato ogni volta il nome e cognome per intero della persona, e quindi nel cercare di tutelarla le si è poi rovinata la vita. E quindi è un po' questo trial by media, una riflessione su quanto appunto la televisione influenzi appunto i media, ma anche come le persone a volte decidano prima del processo se una persona è colpevole o innocente, e quanto soprattutto nel sistema giudiziario americano poi questa parte di spettacolarizzazione della giustizia vada poi ad incidere su quelli che sono i risultati finali del processo. Perché comunque comparire in video, mostrare un avvocato più o meno accattivante, più o meno capace di parlare con il pubblico, poi ha influenzato comunque il giudizio delle giurie.
Certo.
Un avvocato che potrebbe essere tranquillamente uno di noi tre, data l'avvenenza, la capacità
la
di
parlare. La bellezza e la capacità. Sì.
Io pensavo uno dei tre sotto processo, ma
sì, anche la capacità di usare i mezzi tecnologici.
Sì, ci vuole una certa capacità di saper utilizzare il minimo, proprio delle basi, insomma.
È interessante questo focus sul, diciamo, il dramma legale, perché soprattutto poi su Netflix ne sono usciti diversi,
sì.
Negli ultimi 2-3 anni. Uno di questi che non ho ancora finito di vedere, ma che è assolutamente interessante, si intitola The Staircase, che è di fatto la ricostruzione di un processo per omicidio, il cui principale accusato è uno scrittore molto famoso, che appunto viene accusato dell'omicidio della moglie. Ovviamente tutto questo fa sì che tutto il passato di questa persona riemerga, e diciamo che è un passato sotto certi aspetti problematico, perché lui già alla fine degli anni '80 perde la prima moglie in circostanze che vengono considerate analoghe, quindi la morte della seconda moglie fa sì che anche la prima morte, insomma, la morte della prima moglie venga riconsiderata.
Che rivisto un po' tutto quello che ha scritto, viene rivangata la sua vita, anche i gusti sessuali.
Esatto, perché il fil rouge è che si pensa, appunto, è questo quello che viene affermato durante il processo, che lui abbia deciso di uccidere sia la prima sia la seconda seconda moglie perché entrambe avevano scoperto i gusti sessuali, insomma, sì, i suoi gusti sessuali, in particolare la sua bisessualità, era una cosa che lui invece aveva voluto sempre tenere nascosta. In realtà poi lui si difende dicendo che non era così, che lui era sempre stato apertamente bisessuale e che entrambe le sue mogli lo sapevano.
Sai che poi chiudiamo questo primo blocco. Una delle teorie per cui viene spiegata la morte della moglie è che sia entrato un gufo dalla finestra e l'abbia
Esatto.
aggredita. C'è anche questa teoria che circola
Incredibile.
sull'internet.
E
Qualcuno
che poi sia caduta appunto dalla scala, da qui il nome del.
deve stare bellissima, super.
Magari potremmo parlarne.
Sì, io ho questo problema che è una serie che mi fa paura, cioè faccio fatica a vederla perché dopo un po' mi angoscia, però
Certo.
assolutamente valida.
È questa serie, questa seconda di cui hai parlato tu ora, Diego, è di finzione, non è
No,
ricordo.
no, no, è sempre documentaria.
Benissimo. Oh,
In
bene,
caso.
bene. Comunque, alla fine, insomma, abbiamo parlato di due cose senza neanche metterci d'accordo preventivamente, questo è vero, di due praticamente serie o prodotti che hanno in qualche modo a che fare con la giustizia e con i casi mediatici proprio anche volendo in modo completamente differente rispetto alla registrazione numero uno in cui avevamo parlato di tutt'altro. Quindi questo è un elemento di novità per
Per noi almeno.
noi almeno, per il pubblico no. E Diego, visto che aveva la parola, adesso facciamo una pausa musicale perché hai deciso tu che canzone ascolteremo ora e l'hai deciso totalmente a caso.
Sì, l'ho deciso totalmente a caso perché questa è una cantautrice australiana, scusate, che ho scoperto la settimana scorsa. Fa musica molto bella, che mi piace molto, e soprattutto lei è una gran albicocchina, quindi ci piace tanto.
Non addentriamoci, non andiamo oltre in questo discorso e dici chi è e
Ah,
cosa.
sì, giusto, lei si chiama Julia Jacqueline e la canzone è Pressure to Party.
Perfetto, ci vediamo, ci sentiamo e ci vediamo fra 3 minuti perché la canzone dura poco.
F Radio, your streaming radio.
Siamo ritornati in studio più o meno, perché in verità qua abbiamo dei divani, dei lunghissimi ponti, delle cucine con dei guanti bianchi, delle librerie. Questo è Heisenberg, abbiamo ascoltato una bellissima canzone che non conoscevo, grazie, grazie Diego. E siamo rientrati in questo ipotetico studio per il secondo blocco. Chi ci ascolta già da un po' e anche ci vede già da un po', da un mesetto a questa parte, da quando insomma, grazie a o a causa del lockdown abbiamo fatto anche le dirette video, abbiamo nella seconda parte abbiamo la sezione dedicata alle cosiddette sitcom, anche se noi le prendiamo moltissimo alla larga. Ed è una parte che io in cui io in questa puntata lascio spazio a Diego e poi successivamente a Davide, ma prima a Diego, che ha una proposta un po' strana.
No,
Bellissimo, veramente.
Bellissimo. In realtà non c'entra niente. Come avete sentito, era il grillo parlante della Clementoni. Ma giusto per prendere in giro Filippo e le sue capacità di registrazione con Skype, Filippo
Non è vero.
ha premuto rec. Ce la facciamo, grande. No, scherzo, poi sai che ti voglio bene, Filippo, vero?
Avanti e lasciami solo su questo ponte.
L'ultima
In pace. Vai.
puntata di Heisenberg, Filippo farà quel ponte, si sa. No,
Sì, esatto.
scherzi a parte, anzi no, continuiamo con gli scherzi, perché ci dovremmo occupare in questa sezione delle sitcom. Però io, siccome non avevo voglia di pensare a una sitcom, mi sono detto, ma perché non parliamo sempre di comicità, ma in maniera un pochino diversa? Cerchiamo di parlare, per esempio, di programmi come il Saturday Night Live, di cui non abbiamo mai parlato su Heisenberg, e che da una parte ha fatto da serbatoio di attori per molte serie. Una di queste è Barry, per esempio, che ha come protagonista Bill Hader, che ha un passato molto, insomma, molto importante di successo. al Saturday Night Live e cerchiamo appunto di parlarne e soprattutto di concentrarci sugli ultimi anni che dal mio punto di vista rappresentano, hanno rappresentato, rappresentano tuttora una sorta di frontiera della comicità americana. Beh, come molti di voi già sapranno, il Saturday Night Live in realtà nasce nel 1975 e viene trasmesso sulla NBC. In particolare il regista di riferimento e l'editore di riferimento è Lorne Michaels, già conosciuto ai più. Fondamentalmente si tratta di una serie di sketch che vengono trasmessi poi appunto il sabato sera e che hanno che sono caratterizzati da sempre per la loro comicità irriverente e sotto certi aspetti di alta qualità. Ricordiamo che, per esempio, nella prima edizione del 1975 a fare da headliner c'erano Danny Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase e molti altri.
Forse Bill Murray, la
Il
prima o poco dopo.
Murray leggermente dopo, credo. Credo che ci sia dal 1976 fino ai primi anni 80. Ma la cosa interessante, tra l'altro, di Bill Murray è che Bill Murray proveniva dal mondo delle TV indipendenti, che soprattutto all'inizio degli anni 70 avevano tentato di rappresentare una sorta di alternativa al consumo televisivo delle grandi major. Tra l'altro una scena molto interessante. In particolare, appunto, volevo concentrarmi sugli ultimi anni e su un attore in particolare che ho già citato, che è Bill Hader.
Ho una domanda.
Sì.
Ma il Saturday Night Live, poi ho una parentesi sul tentativo che è stato fatto in Italia di fare il Saturday Night
Potrei
Live,
anche lasciar perdere.
proprio l'idea proprio fallimentare, proprio. Talmente tanto che l'avevano spostato, siccome farlo di sabato non andava bene, l'avevano spostato a lunedì sera, ma allora non si chiama Saturday Night Live, non ha alcun senso. La mia domanda era però questa, oltre io quando mi capita di guardare degli sketch, li guardo tramite YouTube, punto.
Sì.
C'è la possibilità di vedere la puntata intera che voi sappiate in qualche, su qualche piattaforma? Niente, no, vero? Ok,
No,
io
lo
lo.
sappiamo perché comunque NBC è molto gelosa dei diritti, sotto certi aspetti ha anche ragione, però diciamo che ha come pregio quello di rilasciare delle pillole
Sì.
su YouTube che sono godibili come sketch separati.
Sì. Bene, ok. Questa era la mia domandina.
No, appunto, negli ultimi anni diciamo che soprattutto c'è stato un momento d'oro, secondo me, tra diciamo, il 2010 e il 2015, in cui sono transitati per il Saturday Night Live degli attori assolutamente geniali, come per esempio Fred Armisen o Kate McKinnon, Kristen Wiig, e soprattutto l'attore di cui voglio parlare un attimo con voi, che è Bill Hader, di cui abbiamo già parlato un po' di tempo fa per Barry. Ma diciamo che Bill Hader conosce la sua prima grande notorietà con appunto questa trasmissione televisiva. Prima Bill Hader era in realtà, sì, faceva insomma, spettacoli e cose del genere, ma diciamo che per sopravvivere lavorava sui set, quindi ha avuto la possibilità di conoscere diversi attori, tra cui per esempio Arnold Schwarzenegger, di cui sa fare una imitazione molto divertente, e quindi appunto nasce e cresce come una sorta di uomo di televisione di spettacolo completo. Tra appunto il 2010-2015 fa team con Fred Armisen, Jason Sudeikis e gli altri che abbiamo già citato, e soprattutto si specializza in alcuni ruoli si specializza in alcuni ruoli che appunto a tutt'oggi secondo me rappresentano il meglio della comicità degli anni 10 e 2000. Il primo è sicuramente Stefan. Stefan è il consulente sulla vita notturna newyorkese. Yes. Che dà consigli improbabili a famiglie che in teoria dovrebbero come dire
vivere una vacanza di New York. Sì, dovrebbero vivere una vacanza un po' standard.
Sì, e affrontare la vita notturna, insomma, la vita serale di New York in locali un po' diversi da quelli descritti da Stefan, che appunto parla di nightclub in cui ci sono dei nani che vanno su degli skateboard a spruzzare vomito in giro e che questa cosa viene definita da Stefan idrante umano. Ma non c'è solo Stefan, c'è per esempio un altro personaggio che a me per esempio fa molto, molto ridere, che è Anthony Peter Coleman, che è un ex soldato della guerra di Granada che viene coinvolto in un corso di marionette, anzi no, non di marionette, di pupazzi, solo che lui, insomma, il suo pupazzo è uguale a lui, per cui ogni volta che comincia a interagire con gli altri il discorso viene riportato appunto sulla guerra di Granada e su quello che è successo, sulle atrocità che lui stesso ha commesso o a cui ha assistito. L'ultimo personaggio di cui voglio parlare è però Vinny Vedecci. Che è una cosa di cui abbiamo discusso un po' con Davide nei giorni scorsi. Chi è Vinny Vedecci? Vinny Vedecci è un conduttore televisivo italiano, tant'è vero che lo sketch è tra virgolette ambientato su Rai 2, che parla ovviamente un italiano che non è un italiano, è una sorta di Grammelò che rispecchia, diciamo così, i cliché dell'italiano che muove le mani e parla in maniera aggressiva e confusa, e che appunto invita all'interno del proprio spettacolo diversi personaggi, tra cui Robert De Niro, Seth Rogen, eccetera,
John Malkovich,
che diventano, diciamo, le vittime della tortura di Vinny Vedecci, che prima comincia a parlare loro in italiano. Ovviamente dicono che non parlano in italiano, e ovviamente c'è la classica reazione molto italiana, come direbbe Stanislas Rochelle, ovvero una sorta di fastidio per appunto dover parlare un'altra lingua che non sia l'italiano. All'interno degli sketch, una parte importante è giocata da Fred Armisen, che fa il regista baffuto, chiaramente, continua anche lui, cioè, che a sua volta parla questo grammellò di italiano non italiano, e che continua a dire: quanti fagioli nel mio bicchiere?
In italiano. No, io volevo dire che sì, Bill Hader è un grandissimo comico, anche secondo me. Sono d'accordo con Diego, che con Armisen e con quel cast di Saturday Night Live abbia rappresentato appunto uno dei momenti migliori. C'era anche Andy Samberg in quel periodo del Saturday Night Live, che in realtà veniva da degli anni un po' non particolarmente brillanti, secondo me. E Bill Hader è uno dei pochi che tiene testa a Fred Armisen, che probabilmente se la contende un po' con lui come nel ruolo di mattatore. Bill Hader è divertente anche perché ha questo fisico, è particolarmente alto, ha una faccia un po' da psicopatico, da serial killer, è bravissimo nelle imitazioni e poi ha questa caratteristica che ogni tanto rompe il personaggio, quindi si mette a ridere durante lo sketch, capita spesso con Fred Armisen, quindi anche lì si vede la grande sintonia che c'è tra loro. E a proposito di questo, c'è una serie che vorrei recuperare, che si chiama Documentary Now, che appunto è con i due, Armisen e con Bill Hader, e Michaels è tra i produttori appunto anche di questa serie, quindi sono curioso di vederla. Nelle mie nottate a volte appunto o nei momenti più tristi cerco appunto SNL Bill Hader e mi solleva il morale.
Sì, diciamo che poi c'è un'altra cosa che secondo me è da sottolineare, che non c'è poi solo Bill Hader che è andato avanti all'interno del mondo della serialità, ma per esempio anche lo stesso Armisen con una serie che si intitola Portlandia, e che, di cui effettivamente non abbiamo parlato, forse di cui dovremmo parlare.
Sì, è un altro recupero. E c'è un altro personaggio di Bill Hader che mi piace molto, che è il giornalista anziano, non so se te lo ricordi, particolarmente conservatore.
No, non me lo ricordo.
Eventualmente te lo mando, comunque è mezzo cieco e conservatore.
Sì, e l'altro pezzo forte è l'imitazione di Alan Alda.
Di Alan Alda, sì.
E quella è veramente, veramente spassosa. Perché
E poi c'è forse il mio sketch preferito, in cui Bill Hader è un dottore che dice di aver trovato il metodo per aiutare dei pazienti malati di perdita di memoria a breve termine a recitare, e ovviamente questa recita finisce malissimo, perché appunto non ricordano le parti, quindi lui è in scena e suggerisce le parti di volta in volta, ed è esilarante anche questa.
Ok.
Bene.
Davide, la seconda parte ce l'hai tu, anche in questo caso non è propriamente una sitcom, però...
No, in realtà è più uno speciale di Netflix, sì. Ci tenevo a citarlo perché l'ho trovato molto divertente, mi è piaciuto molto, ed è la serie di Middleditch e Anne Schwartz, che sono appunto due attori, Thomas Middleditch, che forse qualcuno avrà visto in Silicon Valley, serie di cui ho già parlato, e Ben Schwartz, che invece recita in Parks and Recreation la parte di Gian Ralfio. Parks and Recreation è una serie di cui avevamo parlato l'altra volta. Questo Middleditch and Schwartz è costituito da solo tre puntate per il momento, ma si spera ne vengano rese disponibili altre, ed è una serie completamente improvvisata. Quindi i due attori salgono sul palco, occupano il palco perché si muovono anche durante la recitazione in vari luoghi, in vari punti del palco e in mezzo al pubblico, e partono chiedendo se c'è qualcuno del pubblico che ha una cosa per la quale è particolarmente ansioso o che aspetta con una certa... con una certa agitazione, e da lì partono a costruire appunto delle storie, e si vede soprattutto la loro capacità ovviamente di improvvisare, anche di utilizzare degli elementi che vengono messi ad esempio all'inizio, poi di recuperarli in corsa, ma anche allo stesso tempo si vede quanto i due si divertano a recitare assieme, perché ogni tanto si dimenticano di che personaggi hanno appena inventato, di chi c'è ancora in scena, di qual è la storia. Molto rapidamente appunto i tre episodi sono: uno ambientato in un'università, uno ad un matrimonio, e l'ultimo è la storia di un fotografo che vuole lavorare per il New Yorker. È una serie che consiglio, ero un po' diffidente all'inizio, perché la improv comedy è un terreno molto minato, cioè ovviamente se fatta male risulta veramente pessima, però loro si rivelano veramente molto bravi. Sono contento che abbiano avuto questa ribalta e che quindi non vengano ricordati solo per i ruoli che li contraddistinguono maggiormente, ma che possano appunto dimostrare il loro talento, perché comunque sono due giovani attori comici veramente in gamba.
C'era prima nel fuori onda, stavi dicendo qualcosa a proposito proprio di
Ben Schwartz, sì, perché sarà nella serie di cui non ricordo già più il titolo, che sarà disponibile su Netflix a breve.
Quella con Steve Carell?
Space Force con Steve Carell.
Che sarà una delle serie di cui nella prossima.
Space Force è nel cast.
Perfetto. Diego, volevi chiedere qualcosa?
Dei voti molto alti nei vari aggregatori di recensioni, quindi se lo cercate è stato particolarmente apprezzato anche da un punto di vista critico.
Ok, ottimo. Ottimo.
No, in Italia comunque qualcuno aveva provato a fare un esperimento del genere, ovvero Ale France.
Siamo su un altro pianeta proprio.
Però diciamo che lo stampo sarebbe quello, l'improv comedy.
Però sembra che Ale e Franz suggerissero, avessero un auricolare o era del tutto improvvisato?
No, avevano un auricolare per quando avevano degli ospiti, tipo degli ospiti che gli dicevano quello che dovevano fare.
Ecco, diciamo che Middle di Shane Schwartz è come va fatta la improv comedy e com'è quando viene veramente bene. Ale e Franz no.
È quello che ci possiamo permettere. Esatto. La canzone anche con la quale noi adesso ci prendiamo una pausa l'hai scelta sempre tu, Davide, e quindi ti lascio di nuovo la parola.
Esatto, è Mississippi Swells dei Nana Grizzle. Non ci sono musiche in Middle di Chen Schwartz, ma nel terzo verso della canzone viene citata Chicago, e prova a dire dove è nato Thomas Middleditch.
Ma potrei dire Chicago.
È nato in Canada in realtà, però ha vissuto a Chicago per un periodo. E invece ho cercato un collegamento tra Chicago e Ben Schwartz e non c'è.
Non esiste.
Non esiste, quindi questo è il collegamento per la prossima canzone.
Perfetto, ci sentiamo, ci vediamo tra 4-5 minuti.
F Radio, Radio. F Radio, your streaming radio.
Heisenberg, la chimica delle serie TV, terzo blocco, Star Trek, parla Diego. Vai.
Così.
Così, alla cazzo di cane, come dire.
Perché parli di Star Trek? Perché è
cosa... Diego, perché parli di Star Trek? Spiegaci da cosa è nata questa tua necessità.
Questo tuo feticcio.
Questo feticcio, perché io da piccolo ero un trekker.
Cosa?
E mi sono vestito anche... come un personaggio di Star Trek, ovvero Data, perché quando ero piccolo...
Io, aspetta, premetto che non so quasi nulla di Star Trek.
Allora, sì, c'era questo personaggio che in realtà era un androide e che era uno dei protagonisti della seconda serie dell'universo narrativo di Star Trek, ovvero The Next Generation. Seconda serie televisiva, ovviamente. Diciamo che tra i fan di Star Wars e i fan di Star Trek io mi sono sempre collocato tra i fan di Star Trek e vorrei parlare con voi del perché.
Ok.
Scusa, come hai detto si chiama il personaggio?
Data. Data, come Data. Perché è un androide.
Sì, ok.
Ma scusami, ma come fai ad aver apprezzato di più Star Trek essendo anche un grande amante di Star Wars?
spiegaci.
Potrebbe essere anche Star Trek.
Hai ragione.
È vero. No, perché, scusami, cercando Star Trek mi è venuto fuori un certo Caio Paca che sembra il mago Telma.
Non è lui. Perché devi cercare The Next Generation.
Ah, ok. Vai.
Che in ordine cronologico è la terza, cioè allora è la seconda se consideriamo soltanto le riprese dal vero, mentre è la terza se consideriamo anche la serie animata, ma questo appunto lo vedremo un po' dopo. Star Trek è di fatto un media franchise che è stato mandato in onda per la prima volta nel 1966 e ha come punto di riferimento e ideatore Gene Roddenberry, che per tutti i Trekker è una sorta di dio della narrazione. Di cosa parla Star Trek? Beh, parla appunto della nave stellare Enterprise, che è una nave della Federazione dei Pianeti Uniti e che ha come compito principale quello di esplorare lo spazio alla ricerca di strani nuovi mondi per andare là dove nessuno è mai giunto prima, come recita l'introduzione di ogni puntata. La prima serie che per i fan è serie originale, cioè in inglese viene chiamata The Original Series, è stata mandata in onda per 3 anni, ha come protagonista il capitano Kirk, interpretato da William Shatner, ovvero l'attore più, più esagerato sotto certi aspetti della storia della televisione e della cinematografia americana, credo, che appunto guida l'Enterprise, circondato da diversi membri della propria ciurma, tra cui appunto Spock, interpretato da Leonard Nimoy,
grandissimo.
L'ingegnere capo Scotty, Bones, che è poi il soprannome del primo ufficiale medico, la tenente Uhura e molti altri, Sulu, interpretato da George Takei. E diciamo che la cosa interessante è che è il dato simbolico legato a Star Trek, soprattutto alla serie originale. Perché? Perché diciamo che Roddenberry ricrea all'interno della serie quelle che sono le tensioni geopolitiche del momento. In particolare c'è questa sorta di tensione tra appunto la Federazione dei Pianeti Uniti, che altro non sono che la rappresentazione degli Stati Uniti d'America, e per esempio i Klingon, che rappresentano ovviamente la controparte sovietica. Ci sono i Vulcaniani, ovvero questi esseri di cui, insomma, la razza di cui fa parte Spock, che sono questi esseri altamente razionali e altamente freddi, una sorta di rappresentazione dell'europeo settentrionale secondo appunto gli americani, una razza cugina dei Vulcaniani sono i Romulani, che sono fondamentalmente dei guerrieri assai irascibili e che ovviamente già dal nome rimandano agli europei del sud, ovvero fondamentalmente noi. La saga di Star Trek è sterminata, non sto qui a citare ogni serie, ma diciamo che è un vero e proprio universo narrativo che si dipana nel tempo, spesso anche con delle interferenze temporali. Per esempio, nel film del 1994 intitolato Generazioni, a causa appunto di un'interferenza spazio-temporale, si ritrovano nello stesso luogo il capitano Kirk e il capitano Picard, che è il comandante della quarta Enterprise. E che è il protagonista di quella che ho chiamato prima, di quella che prima ho definito come la terza serie, seconda dal vero, intitolata appunto The Next Generation, che è stata trasmessa tra l'87 e il 1994.
Sì, diciamo poi che se posso intervenire un attimo, che io mi ricordo anche che ogni tentativo poi Generazioni, ma anche per esempio lo Star Trek che ha rifatto poi J.J. Abrams,
sì,
faceva questa, c'erano, ci sono e c'erano questa sorta appunto di interferenze proprio per cercare di rinverdire, cioè di fare una specie di testimone di passaggio tra quello che era prima e quello che potrebbe essere dopo, e quindi si cercava insomma di rendere questo passaggio il più snello possibile, anche giocando appunto con questi paradossi, perché poi soprattutto anche nello Star Trek di J.J. Abrams proprio c'è una biforcazione, insomma, perché ad un certo punto una biforcazione temporale, per cui c'è Spock che incontra il nuovo Spock, c'è Leonard Nimoy che incontra
Quindi sì, è giocato anche su un terreno, come ovvio, commerciale. Il tentativo, sì, sì, no, di tenere in vita il vecchio fandom con quello che potrebbe essere quello nuovo.
In realtà adesso vi dirò una cosa che farà accapponare la pelle ai fan duri e puri della serie. Ora, che secondo me J.J. Abrams compie un'operazione molto molto intelligente, molto molto interessante. Lì il tema era compiere il reboot dell'universo narrativo, cioè farlo ripartire. E come lo fai a ripartire? Praticamente integrando all'interno della narrazione, cioè del film, il riavvio.
Cioè, sì,
un'interferenza temporale per cui diciamo l'universo narrativo della serie originale viene in qualche modo azzerato da appunto questa interferenza temporale, spazio-temporale, per cui si giustifica il fatto che la serie poi possa prendere altre pieghe e le avventure della serie possono essere fondamentalmente diverse rispetto a quelle della serie originale. C'è da dire che però ci sono spesso riferimenti, cioè per esempio nel secondo film si rimanda a quello che secondo me è uno degli episodi più belli della serie originale, ovvero quella che ha come protagonista Khan. Khan è un personaggio che viene dagli anni 90 del Novecento e che appunto è questa sorta di superuomo, perché secondo Roddenberry negli anni 90 del Novecento ci sarebbe stata una sorta di guerra eugenetica scatenata da questi superuomini costruiti in laboratorio e che in seguito a questa guerra vengono isolati in questa nave lasciata alla deriva nello spazio. Questa nave lasciata alla deriva nello spazio viene intercettata dall'Enterprise del capitano Kirk, che ospita a bordo questi guerriglieri, tra cui anche Khan, che sarà poi il protagonista del secondo film della saga, L'ira di Khan, e che poi ricompare nel secondo film del reboot di J.J. Abrams. Insomma, una sorta di universo molto, molto, molto complesso.
Molto, molto espanso. E che cosa ne pensi della nuova serie, quella dedicata proprio a Picard?
Allora, io ho visto le prime puntate e devo dire che mi ha annoiato parecchio. Nel senso che è molto farraginosa, si perde molto e, diciamo, troppo in spiegoni che in realtà a un tracker insomma appaiono come assolutamente superflui, cioè nel senso che se tu cominci a guardare Star Trek hai già delle dinamiche di sospensione dell'incredulità che ti portano a soprassedere a spiegazioni pseudoscientifiche che non fanno altro che appesantire la narrazione. Insomma, è un po' come quei film americani in cui un po' come diceva Moretti, credo, cioè ti spiegano tutto in maniera zigogolata con formule matematiche e riferimenti complessissimi, ma poi alla fine tutto questo non aiuta la narrazione, anzi la rende eccessivamente complessa al punto da annoiare.
Certo.
E volevo chiedere a Diego qual è il suo capitano preferito tra Kirk e Picard.
Picard, non c'è dubbio.
Sì. Perché so che appunto i Tekker hanno questa cosa che c'è chi è più affezionato all'uno o all'altro, no?
Ma io sono più affezionato a Picard per questioni proprio biografiche, perché io ho cominciato a guardare Star Trek guardando The Next Generation. Avevo anche il gioco del Game Boy, che era una ciofeca assurda. Non credo di esserci mai riuscito a giocare a quel gioco lì.
Possibile.
Era terribile. No, sì, sono più... E poi anche come attori si tratta di, insomma, due carature diverse. Cioè, un conto è William Shatner che va in overacting in ogni 2x3, un conto è invece la capacità interpretativa di un attore come Patrick Stewart, che insomma...
Comunque... Cioè, in quegli anni invece, mentre tu diventavi tracker, io invece ero dalla parte Star Wars, quindi io che poi invece so che ami molto anche tu, Diego.
Sì, sì.
Io non ero nessuno dei due, in realtà.
Volevo arrivare proprio lì invece, che tu invece non hai, non
no,
hai
no, sele... no, no.
Thunderbird. Però e devo dire invece che proprio Star Trek io l'ho riscoperto proprio con J.J. Abrams, cioè io ho cominciato, io credo che il mio primo film, forse proprio il mio primo qualunque cosa riguardante Star Trek sia stato proprio il reboot che aveva fatto ormai credo nel 2009, adesso non voglio...
Il primo film è del 2009, il secondo 2013 credo.
2013 che è Into Darkness. Da lì ho scoperto Star Trek e sono andato un po' a caccia di quello che era successo prima, interessandomi un po' di più. Preferisco Star Wars, ma insomma, capisco che è un universo molto complesso e che può essere molto accattivante.
Sì, vorrei fare una postilla perché sono assolutamente d'accordo con te, Filippo, d'altra parte, cioè come si può non esserlo? Gira su vari siti di downloading, cosa che è illegale, non si fa,
non si fa.
Girano questa nuova versione, questa sorta di remaster delle serie, della serie originale, che ha degli inserti rifatti in CGI. Per esempio, appunto, le parti con l'astronave sono rifatte in CGI ed è davvero una roba schifosa. Non so chi l'abbia fatto, ma sarebbe da
tagliargli le mani.
Sì. Abbiamo pensato alla stessa punizione, Filippo.
Incredibile.
Guarda che roba.
Che roba, oh, quanto siamo boomer.
C'è da preoccuparsi, credo.
C'è da preoccuparsi, sì. Tra Diego che è d'accordo con me, io e te che diciamo le stesse cose.
Ma le espressioni proprio.
Incredibile. Abbiamo chiuso su Star Trek e la canzone quindi la sceglie Diego. E ti ricordi cosa hai scelto, Diego?
Sì, mi ricordo cosa ho scelto perché... magicamente e stranamente ha una, cioè non è che ha proprio un legame con la serie, però parla di spazio e quindi ve l'ascoltate, ed è Space Song dei Beach House.
A fra poco.
F Radio, your streaming radio.
Bentornati su Eisenstein, una trasmissione sul montaggio delle attrazioni, sezioni auree e montaggi intellettuali.
Un programma dedicato alla leggerezza, quindi.
Esatto.
Alla leggerezza. E abbiamo ascoltato la canzone scelta dal buon Diego, che era appunto Space Song, e adesso a chi tocca?
A te.
Ah, tocca a me. Scusate, in quest'ultima parte quindi tocca a me perché canonicamente noi abbiamo il cult e poi abbiamo lo scalt. Io questo non lo ritengo uno scalt, però diciamo che esigenze di copione fanno sì che rientri un po' nello scalt. E questa scelta viene direttamente da una richiesta che è stata fatta da un nostro fan, nonché mio amico, che saluto, Francesco detto Vritz, che poi mi dirà se sto parlando sufficientemente bene o male della serie. Non sarà contento già del fatto che io abbia messo Malcolm tra gli scalt, perché per lui invece è uno degli apici massimi della serialità, ma dubito che abbia visto moltissime serie, però questo è un altro discorso. Quindi Malcolm è una di quelle serie di cui voi l'avete vista, avete visto qualcosina, qualche puntata, episodio?
Mi ricordo tantissimi anni fa di aver visto qualche puntata, ricordo appunto delle immagini varie e ricordo, cioè non so perché, sono convinto del fatto che l'attore protagonista sia morto, ma in realtà so che non è così, giusto?
Non è così, ho un aneddoto infatti dopo tra le curiosità conclusive proprio riguardante Frankie Muniz.
Il titolo originale è Malcolm in the Middle, giusto?
Esattamente, e anche su questo c'è da dire qualcosina, ovviamente. Malcolm è una di quelle serie, poiché anche se non è stata vista, ma è rimasta un po', diciamo, nell'immaginario, un po', perché passava poi spessissimo in televisione. È una sitcom, proprio nel senso vero e proprio del termine. È andata in onda dal 2000 al 2006 su Fox, e in Italia invece andava su Italia 1. Gli episodi totali sono 151, quindi sono tantissimi, e le stagioni in tutto sono state 7. Come hai detto tu, Davide, in originale è Malcolm in the Middle, perché fa riferimento proprio al protagonista Malcolm, che si ritrova come figlio di mezzo, in the middle appunto, perché è tra il secondo genito e il quarto genito in quella che è la sua famiglia, che è una famiglia un po' stravagante. stravagante perché ogni componente ha delle caratteristiche che sono molto ben definite, a partire proprio da Malcolm, che è un nerd che ha un altissimo QI. Il primogenito, invece, Francis, è stato relegato all'Accademia Militare perché si era fatto un piercing al naso. Il secondogenito è Reese, che invece segue una stranissima logica personale e per questo proprio viene ritenuto dalla sua stessa famiglia un po' il tonto del gruppo, e poi invece nel corso delle puntate delle stagioni si scoprirà la sua straordinaria abilità culinaria. E ovviamente ci sono i genitori. I genitori sono Lois, che è la madre, una madre iper, diciamo, autoritaria, e si scoprirà poi nel corso delle stagioni che non si capisce bene per che motivo, ma è una campionessa di baseball. E poi c'è Al, che è il padre di cui ci ricordiamo un po' tutti, padre inetto, un po' sempliciotto, che si lascia abbindolare praticamente da tutti e sempre, compresi i figli. I figli si fanno spessissimo gioco e scherzo del padre. Il padre lavora come impiegato in un'azienda e succede anche questa cosa che è appunto tragicomica, perché il registro di Malcolm è sicuramente comico da comedy, ma dei picchi proprio tragici. L'azienda per cui lavora Al nella quinta stagione fallisce. Al eccelle in diverse attività, anche in questo caso non si capisce bene perché, tra cui quella di pattinatore artistico, è un buon pittore ed è anche un buon parrucchiere, sempre per delle motivazioni che esulano un po' dalla logica. Io mi sono soffermato un po' di più proprio su Al per un motivo abbastanza logico, che sapete entrambi, direi, perché l'attore che lo interpreta è ovviamente Bryan Cranston. Bryan Cranston, che è il Walter White, ovvero l'Heisenberg di Breaking Bad.
E questa trasmissione si chiama Heidegger, giusto?
Heidegger.
Si chiama l'ontologia delle serie
televisive. Una delle curiosità che mi ha sempre fatto più ridere, diciamo, è che è relativa al fatto che Malcolm finisce nel 2006, Breaking Bad comincia nel 2008, e quindi una delle fan theory più seguite e più cliccate e che mi ha più divertito in questi anni è che Malcolm sia in realtà il prequel di Breaking Bad. E quindi e a sostegno di ciò ci sono anche svariati video di pazzi furiosi su YouTube che appunto spiegano nel dettaglio come le caratteristiche proprio comportamentali di Al, protagonista di Malcolm, siano le stesse che poi Walter White replicherà in Breaking Bad. Bryan Cranston è stato anche più volte interrogato in merito e diciamo che se l'è giocata, nel senso che non ha negato ovviamente del tutto, facendo riferimento più che altro alla fantasia del pubblico, quindi diciamo raccogliendo un po' questa cosa, lasciandola un po' nel dubbio, anche se pare abbastanza logico che non abbia alcun senso, diciamo, che una serie sia il prequel dell'altra. Piace pensarlo, ma è un po' assurdo. È come quando, e questo mi ricorda un aneddoto, una cosa che ho vissuto con il buon Diego, è come quando dopo che era finito Breaking Bad, c'eravamo particolarmente affezionati al personaggio di Aaron Paul e ogni cosa, tutto quello che Aaron Paul, ovvero l'attore che interpreta Jesse Pinkman, tutto quello che realizzava dopo, tutti i film che faceva dopo, noi andavamo a vederli al cinema fingendo che fossero il seguito di Breaking Bad. E quindi c'è stato questo periodo che non è durato tanto, perché dopo ci siamo sentiti stupidi, però tipo Aaron Paul, sulla scia poi di Breaking Bad, sono usciti al cinema in un anno 3 suoi film, e noi siamo andati a vedere quei 3 suoi film convinti, o cercando in ogni modo di far finta, che fossero il seguito di...
Ricordo benissimo, il primo era Need for Speed, credo.
Need for Speed, che ci stava tra l'altro.
Ci sta, esatto. Bitch.
Avrebbe avuto molto molto senso. E bisogna dire che Malcolm, anche se possiamo decidere cult, quello che vogliamo, è divertente, perché appunto ha questa vena tragicomica e agrodolce, che lo tiene sempre un po' sopra le righe. È una serie un po' ingenua, perché questo è, e soprattutto io lo ricordo un po' all'epoca, chissà se siete d'accordo con me, come il controcampo di quell'incredibile Scalt, e questo davvero era uno Scalt reale, che era Settimo Cielo.
Ah beh, sì.
che è la famosa serie in cui c'è un pastore protestante di nome Eric Camden che praticamente ha a che fare ogni giorno con la sua amplissima e bigottissima famiglia, e mi piace pensare a Malcolm come ad una specie un po' di nemesi di quell'immaginario, perché i figli in Malcolm sbagliano sempre, i genitori impazziscono, ovviamente soprattutto Al, e niente praticamente va dal primo all'ultimo secondo, va mai come deve andare. Quindi mi piace vederli su due piatti.
Che poi l'attore di Settimo Cielo è stato accusato di...
Esatto, volevo dirlo io.
Di sì, che sì. Cosa?
Di... È rientrato in uno di quegli scandali sessuali che sono emersi di recente, mi pare.
Sì,
quindi
sì,
è stato accusato di abusi.
Pazzesco.
Esatto. E se Davide ricorda bene, lui è anche il, diciamo, quello che in una puntata di It's Always Sunny in Filadelfia
sì,
appare sì, come sì, padre sì, biologico dei due gemelli.
Sì, sì, sì.
E detto questo, io ho ovviamente ancora un paio di notarelle a margine che fanno un po' sorridere, diciamo, alzare un po' il sopracciglio, perché l'ideatore di Malcolm in the Middle è un carneade assoluto che ha praticamente fatto pochissimo sia prima che dopo, si chiama Linwood Boomer e questa non era preparata perché...
È stato il filo rouge della puntata.
Questo è il filo rouge della puntata.
E la cosa curiosa non è solo che si chiami Linwood Boomer, ma la cosa curiosa è che lui usi spesso dei sinonimi per firmare i suoi lavori, che sono molto pochi, e tra i suoi pseudonimi quello più ricorrente è Enzo Stussi. Non si capisce, non si capisce in base a quale logica abbia scelto questo nome. La seconda nota è relativa proprio a Malcolm, perché Malcolm è interpretato dall'attore Frankie Muniz, e la curiosità qual è? Che Frankie Muniz, una volta terminato Malcolm, si è dato curiosamente alla carriera automobilistica. Cioè lui ha mollato tutto per fare le corse automobilistiche, ed è stato intervistato da Entertainment Weekly nel 2012, e ha rivelato di aver subito durante le sue corse moltissime commozioni cerebrali e mini ictus, e praticamente lui non si ricorda alcuni avvenimenti del suo passato, e tra le cose che spessissimo non si ricorda di aver preso parte alla sitcom Malcolm. lui ha questi vuoti di memoria in cui lui non si ricorda, e che è una cosa anche questa che fa molto ridere. Quindi Frankie Muniz non è morto, ma diciamo ha avuto questo momento, insomma, non particolarmente facile della sua vita. Terza curiosità è che è una curiosità un po' tecnica, diciamo che Malcolm è stata una delle prime serie moderne a oltrepassare la cosiddetta quarta parete, nel senso i personaggi praticamente spessissimo parlavano direttamente con gli spettatori, cercando di creare proprio una sorta di empatia e di collegamento. È un espediente che ha usato, che mi ricordo per esempio ha usato anche la Tata, se vogliamo proprio dirne una, però diciamo che in Malcolm viene utilizzato in modo molto frequente e in modo molto continuativo. Quindi a me tutto sommato Malcolm è piaciuto, mi è venuta anche un po' voglia di rivedermelo, chissà se avrò modo di farlo, e c'è la quarta curiosità, sarebbe quella relativa poi al gruppo, perché la canzone che farò ascoltare in chiusura è di un gruppo che ha avuto successo solo grazie ed esclusivamente grazie a Malcolm, perché la canzone la conoscete tutti, si chiama Boss of Me, se la risentite ve la ricordate senza alcun dubbio, ed è proprio di un gruppo che si chiamano They Might Be Giants, che hanno fatto praticamente solo quella canzone di successo, un one hit wonder, senza avere poi diciamo un riscontro.
Io ricordo anche dei Might Be Giants Dr. Worm.
Ok, e
che erano le indicazioni preferite.
Ah, di sempre.
Di però, sempre.
Non me la ricordo, io mi ricordo solo Boss of Me, che vi ricordate anche voi, senza alcun dubbio.
Quando hai parlato di Bryan Cranston e di Malcolm, mi è venuto in mente che in The Disaster Artist, che è la storia di Tommy Wiseau e la lavorazione di The Room, cioè il film peggiore della storia del cinema, e ad un certo punto Bryan Cranston compare in un cameo e offre una parte in Malcolm in the Middle all'amico di Tommy Wiseau, di cui ora non mi viene in mente il nome, e Tommy Wiseau, James Franco, dice "Do you wanna act with little Malcolm? You go then, you go." Finalmente, little Malcolm.
E quindi sì, devo dire anche che Bryan Cranston, proprio tra Malcolm e Breaking Bad, devo dire che ha, in modi completamente diversi e opposti fra loro, ha inanellato, diciamo, due personaggi che sono rimasti un po', no, nella memoria, più che con i suoi film, perché poi lui dopo ha fatto anche film, lui è in Drive, per dire, ma non è che ce lo ricordiamo particolarmente in Drive, è stato Dalton Trumbo nel film dedicato a, però diciamo che è entrato poi nell'immaginario un po' come questa figura, la figura un po' del padre, che a suo modo è fallimentare, perché è fallimentare sia in Malcolm che in Breaking Bad.
Però ricordo che uno dei suoi primi ruoli è stato anche in Seinfeld.
Ok, chiaro. Sì, perché poi dopo si riscoprono anche alcune cose, perché per esempio io, al di là di Seinfeld, che ovviamente...
Che scusami, poi è un dentista che ad un certo punto si converte all'ebraismo per poter far battute sugli ebrei. Straordinario.
Perfetto. No, poi a posteriori sono tornate poi a galla tante partecipazioni, magari ad altre serie, che lui ha fatto, magari in una puntata singola. Per esempio, in Sabrina Vita da Strega, lui compare in un episodio unico, e per me riscoprire a posteriori quell'unica puntata in cui lui fa il mago, per me insomma è stata una cosa che mi ha fatto molto molto ridere, insomma, perché questi tentativi, diciamo, di fare serie, per poi arrivare appunto prima a Malcolm e poi a Breaking Bad. E ho chiuso, e ho finito. Pazzesco, anzi abbiamo finito.
Questa puntata... E adesso comincia più o meno quella mezz'ora di finale di Heisenberg.
Esatto. E qui tentiamo di chiudere, di salutarci, ma...
Senza dirla. Allora, noi abbiamo parlato di 6 serie. Vi facciamo un riassuntone. Abbiamo parlato di Lavoro a mano armata con Eric Cantona. Poi abbiamo parlato di Trial by Media, che trovate su Netflix, anche come Processi mediatici. Il buon Diego ci ha raccontato un po' del Saturday Night Live, di cui in verità si potrebbe parlare altre 100 volte, perché ci sono talmente tanti rivoli. Avrei potuto parlare anche di Eddie Murphy.
Eddie Murphy, Dana Carvey, eccetera.
Si aprono mondi, poi abbiamo avuto...
Ma magari lo faremo nelle prossime.
Sì. Potremmo farlo, sì, tenendolo come cult un po' fisso. Poi abbiamo Middle Ditch and... Schwartz e Star Trek, perché il buon Diego è un Trekker, e infine abbiamo chiuso definitivamente con Malcolm. Quindi noi salutiamo e ringraziamo tutti, probabilmente ci risentiremo tra un paio di settimane con una nuova puntata, lockdown permettendo fase 1, fase 2 o fase 3. Saluto Davide e saluto Diego.
E un saluto a tutti, un saluto a chi ci ascolta in podcast. Ciao. Ciao Diego.
Ciao a tutti, e noi ci ascoltiamo quindi, come abbiamo detto prima, Boss of Me dei They Might Be Giants. Ciao,
ciao.
E buona serata.
Ciao.
Ciao, ciao.
F Radio, F Radio, your streaming radio.